Benvenuti a Mappamundi, edizione speciale per il Festival di Genova, quindi benvenuto qui al pubblico in sala, che è una novità per noi e ovviamente tutti gli utenti da casa. E presento subito Dario Fabbri e Fabrizio Maronta, e quindi faremo questo insomma rapido excursus sul festival, come sta andando, cosa ci sarà, e approfondiremo anche dei temi, ci saranno ovviamente anche le domande. Allora, andiamo in ordine cronologico. Dario, tu hai cominciato venerdì questo festival un po' con quella che è stata la novità, no, del Festival di Genova di quest'anno, cioè questi interventi in solitaria che mi pare siano andati molto bene e che soprattutto vi danno la possibilità, no, il senso era di dare quella profondità, quel respiro che anche ricorda un po' quello della rivista, insomma, per poter affrontare e sviluppare un tema in profondità senza, diciamo, il meccanismo della tavola rotonda, no?
Sì. Buonasera a tutti, era esattamente questo, cioè l'idea che ci è venuta è quella di lasciare spazio ad un intervento di un singolo. Adesso nei prossimi anni abbiamo intenzione ovviamente di sviluppare questo tipo di iniziativa affinché, come dici tu, non si limiti soltanto al dibattito, che è certamente l'arricchimento di questo festival, ma che potesse avere anche l'occasione per raccontare una sua versione delle cose e farlo da sé compiutamente, anche con delle ulteriori novità. Avrete notato, per chi ha seguito purtroppo soltanto il mio intervento, dico purtroppo perché poi l'intervento successivo, che doveva essere quello di Parisi, non c'è stato, ma ancora prima di me quello di Lucio Caracciolo alle 18, che ha aperto il festival. Quindi gli interventi diversi che si sono anche arricchiti con non solo l'utilizzo delle mappe, ma anche con l'utilizzo di immagini storiche, figure che aiutano a sviluppare meglio il discorso geopolitico. Anche questa è una parte della novità di quest'anno. Dicevo, ovviamente c'è stato l'intervento di Lucio che ha aperto il festival, poi successivamente il mio. Era previsto anche quello del premio Nobel Parisi, che purtroppo per ragioni personali non ha potuto partecipare, ma l'idea il prossimo anno è sviluppare questo filone, perché mi pare, ma poi sarà soprattutto il nostro pubblico a testimoniarcelo, mi sembra sia andata bene, a noi ha divertito, ma siamo evidentemente di parte.
E mi pare che insomma sia stato sviluppato il tema un po' che è del titolo, no? La riscoperta del futuro era un modo per dire usciamo dal post-storicismo, no? È stato molto affrontato e ben affrontato secondo me questo tema, perché appunto pensare il futuro è un modo, no? Come scriveva Caraccio in editoriale e come ne abbiamo parlato anche a Mappamondi, un modo per cercare di uscire dal post-storicismo, no? Di venderci questa storia.
Esattamente questo, era un modo per ripensare il futuro, per non limitarci al presente, non solo come abbiamo fatto sul nostro numero eminentemente sul piano geopolitico, ma Fabrizio è testimone, abbiamo voluto aggiungere sia sul numero che nel festival pareri ed approcci diversi. Fabrizio ha condotto un panel, quello di inizio giornata ieri, che aveva al suo interno degli esperti che non afferiscono alla conoscenza geopolitica in quanto tali, hanno percorsi diversi, hanno anche bisogno di presentazioni, come Marco Filoni, Cingolani, per cui c'era l'idea, io credo che questo festival è riuscito nel suo compito di raccontare il futuro per quello che immaginiamo possa essere con gli occhi dei geopolitici, ma anche introducendo saperi diversi, così da superare la contemporaneità, che poi era quello che dicevi tu, cioè non limitarci, come abbiamo sempre fatto, a parlare dell'oggi. Parlare del futuro invece significa, e anche questo credo che almeno nelle intenzioni sicuramente è emerso in questo festival, vuol dire affrontare il passato, perché in un festival centrato sul futuro chi lo ha seguito nelle varie giornate, altrimenti lo può fare in differita, ha notato che per discutere di futuro si rimonta dal passato, si parte sempre dal passato, e la parte storica è stata presente in tutti gli interventi, in tutti i panel, soprattutto poi ieri, in quello delle 18 che ho avuto io la fortuna di moderare, in cui Virgilio Lari, il nostro amico Virgilio Lari, che è uno dei massimi storici militari italiani e non solo, ci ha dato una profondità storica raccontandoci a suo avviso come poi immaginare il futuro soltanto come paura delle minacce sia una forma di distopia, e può essere certamente vero, che ha testimoniato ulteriormente dell'approccio storico che ha legato un festival come questo, che sia un festival sul futuro ma che vuole anche ripercorrere, recuperare le radici della storia per immaginare ciò che sarà attraverso ciò che è stato.
E Fabrizio, tu avevi appunto, come accennato Dario, il panel d'apertura, uno dei più delicati, anche dei più interessanti, direi, quello cioè tra filosofia, scienza e tecnologia, Orizzonte 2051. E avevi un ministro che però un po' a sorpresa è anche un ministro tecnico competente, infatti abbiamo visto anche nei commenti alla diretta, è stato molto apprezzato l'intervento del ministro, e avevi poi un filosofo, Marco Filoni, quindi insomma era uno dei più interessanti ma anche uno dei più difficili. Com'è andata?
Ah beh, com'è andata non la devi chiedere a me, ovviamente. Buonasera innanzitutto. Quello che vi posso dire è che ho avuto personalmente molto interesse nel mettere a confronto, spero che l'interesse sia stato condiviso, più che scuole di pensiero direi proprio due visioni culturalmente diverse del passato, del presente e del futuro. Due visioni che, era questo un po' lo scopo dell'esercizio, nella nostra epoca ipertecnologica vengono considerate, e questo perché siamo un po' tutti figli alla fine del positivismo, insomma dell'89, 789 ovviamente, e vengono viste come separate dall'elemento prettamente umano. La tecnologia va da un lato e l'essere umano, al cui servizio la tecnologia dovrebbe stare, compreso al servizio quindi dei suoi scopi geopolitici, va da un'altra parte con i suoi sentimenti, con le sue passioni, con le sue idee, con i suoi portati culturali che non seguono leggi ferree, per parafrasare un concetto economico, della fisica, della chimica, della biologia e quant'altro. A parte il fatto che forse siamo anche fortunati a fare questo tipo di discorso, ad aver fatto quel tipo di discorso in un momento, quello della pandemia, che invece mette in discussione la certezza delle nostre società avanzate di essere ormai immuni non solo dai mali medici, virali, ma anche da quelli per l'appunto storici, cioè dall'insicurezza, dalla ricerca di un minimo di benessere necessario a vivere. E in qualche modo il virus ci ha un po' riportato il mondo in casa. Il mondo in casa era, tra l'altro, è stato il titolo di un numero di Limes dedicato all'immigrazione, che un po' qualche tempo fa si inseriva in questo filone, cioè l'idea che insomma tenere il mondo fuori dalla porta sia impossibile. Ma a parte questo, è stato interessante vedere come poi alla fine il tecnico, che chiaramente è un tecnico di vaglia, tra l'altro con una visione anche politica chiaramente data dal suo ruolo, e il filosofo alla fine si trovassero nel l'uno, il tecnico, nel prendere atto del fatto che se non è in qualche modo governata da una forma di morale e se non è soprattutto posta al servizio dell'uomo, delle sue finalità e quindi in questo caso in termini geopolitici della nazione e dei suoi scopi, la tecnologia di per sé può diventare addirittura un mostro, o comunque, lasciando fuori le distopie più fantascientifiche, diventa semplicemente un qualche cosa di paradossalmente inservibile o comunque controproducente. E il filosofo prendeva atto invece del fatto che la filosofia, come è stata la grande filosofia, si citava Hegel, come Marco Filoni scrive nel suo articolo, scriveva di Napoleone, non scriveva diciamo di Marco Aurelio, deve in qualche modo recuperare la possibilità di stare nel tempo. Questa necessità di stare nel tempo è un po' la sfida di un Occidente che per certi aspetti si è un po' ripiegato su se stesso, si è adagiato anche giustamente diciamo sugli allori del benessere che ritiene di essersi guadagnato in maniera anche a volte un po' masochistica, erigendo imperi, creando la scienza, la tecnica, che tra l'altro non abbiamo creato solo noi, anche il resto del mondo, anzi molto, la Cina rivendica giustamente un ruolo in questo senso nei tempi d'oro che furono, e poi combattendo anche guerre che in qualche modo avrebbero esaurito il nostro appetito per l'appunto per il mondo e per la storia. Ora, viva Dio, la storia non si fa solo e unicamente con la violenza e con la guerra, però certamente, ecco, diciamo, mi è molto interessato questo confronto che poi alla fine ha portato a convergere due filoni che invece normalmente si concepiscono ormai come avulsi l'uno dall'altro, cioè fondamentalmente quello diciamo morale, etico e anche antropologico, e quello prettamente tecnologico.
Allora, io intanto vi mostro, ecco, la slide con la copertina di Limes. Ricordo che questo festival è legato a un numero con lo stesso titolo, appunto, di Limes. E ricordo anche che oggi è l'ultimo giorno per l'offerta speciale di abbonamento a Limes Digitale, e ieri sono stato criticato perché mi è stato detto...
Chi ha osato criticare?
Sì, mi è stato detto perché parli sempre dell'abbonamento digitale, eccetera, ma ricorda pure il cartaceo. Tra l'altro, la rivista...
Hanno ragione,
carta,
allora.
Potete anche acquistarla qui, c'è appunto una libreria che gentilmente vende la rivista qui in sala per chi vuole, ma ovviamente anche nelle edicole, nelle librerie trovate la rivista cartacea, che rimane sempre il modo migliore per affrontare queste tematiche, per vedere con calma e attenzione le carte, che sono sempre molto dettagliate. Ecco, vedete anche in sovrappressione anche George Friedman, con, diciamo, la sua rivista digitale, ha realizzato un'offerta speciale per gli utenti del festival, quindi anche per chi vuole, insomma, il versante americano, il corrispettivo americano, diciamo così, di Limes. Detto questo, Dario, passiamo alla serata di ieri, dai, che è stata divertentissima, almeno per me, insomma, la serata che avete animato tu e Lucio Caracciolo, parlando, ma oserei dire sparando sull'Europa, no? È un tema ricorrente, io ho anticipato, sarà, insomma, divertente. Tu eri più schietto del solito. Vabbè, tu hai usato come espediente, è un espediente retorico, ovviamente, lo spiego per gli utenti da casa, il riferimento a Erasmus, no? La generazione Erasmus, però, insomma, in rete ci siamo fatti un sacco di amici, insomma.
Posso immaginare.
E quindi molti, insomma, poi in realtà persone della nostra generazione, che sono un po', appunto, chiamata generazione Erasmus, è rimasta un po' così, ecco. Allora, vogliamo tornare su questi temi? Vogliamo farci qualche altro amico?
Non saprei che altro aggiungere su questi temi, nel senso, non ho capito bene quale sia il nodo del contendere, evidentemente. Cioè, allora, qualcuno crede che attraverso l'Erasmus si faccia l'Europa, è questo il punto?
Sì, insomma, c'è una generazione legata appunto all'Erasmus e all'Europa che crede effettivamente che si possa realizzare. No, tu ieri, con molta schiettezza e con molti esempi, insomma, hai dimostrato come in realtà per fare l'Europa...
Ma sai, la tragedia della geopolitica qual è? Che ciò che dice poi si deve verificare. Altrimenti sarebbe una delle tante opinioni, cioè non si discute di queste cose. Dov'è? E dove sarà? Io mi auguro di esserci tra 20 anni, 30 anni, facendo tutti i gesti apotropaici del caso. Ho la serissima impressione che l'Europa non ci sarà, ammesso che ci sia io. E quindi di queste cose discutere non è il bar dello sport, cioè, nel senso, le nazioni nascono solo in un modo, non è che si può discutere. Nella storia sono nate solo così, attraverso la violenza. Non c'è neanche un caso in cui non è accaduto, dice, sai, è successo alcune volte in un modo, alcune volte in un altro, ne discutiamo, è successo soltanto così. C'è qualcuno che evidentemente, perché non conosce o perché crede, eccetera, massimo rispetto, pensa che invece questa sia l'unica occasione della storia in cui il precedente venga smentito, saremo qui ad accoglierlo con grande felicità, la cosa non ci dispiacerebbe, voglio dire.
Sai cos'è che ricorre anche molto nelle domande che fanno in rete? Noi abbiamo ogni giovedì, per chi non lo sapesse, questo nuovo formato della diretta che facciamo ogni giovedì sul canale di Rimesse Risponde. C'è questo tema che ricorre, che in realtà è anche un'accusa che alcuni ci fanno, e ci accusano di essere antichi, di voler tornare all'Ottocento, diciamo nell'epoca degli imperi, degli stati, delle guerre e così via, perché è stata raccontata così, cioè dopo la seconda guerra mondiale c'è una generazione a cui è stato detto che sostanzialmente quelle cose erano finite e si entrava in un nuovo mondo dove contava il diritto internazionale, dove c'era l'Unione Europea, dove certe cose come le guerre tra stati nazionali non dovevano più accadere. Quindi veniva presentata come una novità, e quindi queste cose a qualcuno possono sembrare antiche, mentre invece sono semplicemente quello che poi in altre parti del mondo è la realtà e l'attualità, no?
Sì, sono illusioni molto pericolose, perché credere che poi la storia sia finita, perché di questo trattiamo, che quindi la violenza sia anacronistica, la guerra sia anacronistica, le questioni fra potenze siano anacronistiche, è un nostro lusso, perché noi siamo dentro lo schema americano, siamo molto anziani e quindi a noi è preclusa la strategia e anche fortunatamente la guerra, ma è un lusso fortunato che finirà, e diventa molto pericoloso credere che questa sia invece una traiettoria di tutta l'umanità, quando le grandi potenze hanno invece in testa tutte quelle categorie che si credono vecchie, antiche. Nel momento in cui questo lusso, questa bolla si sgonfia, noi rimaniamo nudi, aggrappati al diritto internazionale, aggrappati all'Unione Europea, mentre gli altri essenzialmente si prendono i nostri spazi e la nostra influenza. Cioè sono discorsi molto pericolosi, sono molto dolci, perché nutrono la nostra pigrizia nel non pensare, nel non ragionare, nel non vedere il mondo per com'è. E anche quando lo si vede per com'è, si ha l'illusione di dire sì, ma tra qualche anno arriveranno anche loro alla nostra deriva o al nostro traguardo. È questione di tempo, soltanto di tempo. Proprio a scoprire che non è questione soltanto di tempo, ma sono dimensioni temporali diverse. La nostra è un'illusione, l'altra, purtroppo, la storia dell'uomo la conosciamo, è invece la realtà. E della realtà oggi no, domani neppure, dopodomani è molto difficile scappare.
Allora, noi qui abbiamo adesso in questa edizione di Mappamundi solo il tempo di accennare a temi, però ecco, avrete la possibilità di rivedere la diretta, ovviamente, che rimane sul canale, per vedere l'intervento di ieri sera di Fabbri e Caracciolo.
Però se posso, Alfonso, spezzare una lancia in favore dei pigri, non diciamo per condividerne la pigrizia intellettuale, ma quantomeno per dare a noi un'attenuante generica. Noi siamo anche, diciamo, inseriti nell'onda lunga, perché è proprio vero che, diciamo, per leggere il presente e cercare di intuire il futuro, comunque è al passato più o meno che bisogna rifarsi, nell'onda lunga del crollo del muro di Berlino. Dunque quel crollo, e quindi l'epoca 89-91, che poi l'epoca sull'onda del quale nasce l'IMES, tra l'altro, per spiegare quello che sta avvenendo, è, diciamo, un periodo in cui anche una nazione prettamente, come dire, immersa nella storia, gli Stati Uniti, hanno un momento di sbandamento anche comprensibile, perché comunque, insomma, hai vinto un confronto pluridecennale dopo, che è venuto dopo una guerra mondiale, che a sua volta era venuta dopo un'altra guerra mondiale, e hai visto il tuo diciamo, modello economico, si pensava anche politico e sociale, trionfare. E in quel momento, diciamo, sono sorte anche negli Stati Uniti le cosiddette teleologie, che non sono le teologie, le teleologie sono le teorie, diciamo, che dicono, in base alle quali, insomma, la storia viene letta nell'ottica di un fine o di una fine. Il famoso e stracitato, spesso anche a sproposito e comunque a nausea, Fukuyama, no? La fine della storia. Allora, il punto è che noi a un certo punto, e in Europa questa cosa ha fatto particolarmente presa, perché comunque eravamo dopo il doppio suicidio o tentato suicidio delle guerre mondiali, stati disabituati poi durante la guerra fredda in gran parte a pensare strategicamente, ci siamo illusi effettivamente che fosse quello il momento, una sorta di nirvana geopolitico in cui diciamo, l'umanità tendeva verso un tipo di mondo. Poi è cominciato a venire fuori l'effetto della crescita cinese, che viene impostata tra l'altro negli anni 70, quindi prima della fine della guerra fredda, con l'apertura statunitense in chiave antisovietica, poi il ritorno della Russia e poi. Però ecco, diciamo che c'è stato proprio un momento in cui, diciamo, l'Occidente, che è una categoria da cui infatti rifugiamo abbastanza all'IMES, ma tanto per capirci, per brevità di tempo, in cui, diciamo, i paesi comunque più ricchi, più affermati e più intrinseci al modello statunitense, a partire direi dagli Stati Uniti stesso, per un periodo hanno creduto effettivamente di essere arrivati, per usare una terminologia, diciamo, che normalmente si usa per gli individui sul lavoro, ed è stato un brusco risveglio, e questo risveglio adesso noi lo stiamo vivendo, e quindi diciamo che siamo un po' tutti correi da questo punto di vista, cioè siamo un po' tutti, abbiamo un po' sbagliato tutti quanti, ecco. Forse in parte anche non poteva essere diversamente, chi lo sa, la storia non si fa col senno del poi, non si fa con i se, però diciamo obiettivamente c'è stato uno sbandamento e c'è stato un brusco risveglio, e questo brusco risveglio adesso lo stiamo vivendo. Tanto direi, per metterla in ottica.
Direi pure che, insomma, questo che hai detto si aggiunge, no? Arriva dopo, in realtà noi abbiamo avuto dopo la Seconda Guerra Mondiale due grandi scuole in Italia, no? Quella della Chiesa Cattolica, della Democrazia Cristiana, oppure quella comunista, che si combattevano in Italia, ed erano entrambe delle visioni, soprattutto in campo internazionale, universaliste, no?
Ma noi pensiamo che, e sull'IMES lo abbiamo detto e scritto in tutti i modi, durante la Guerra Fredda specialmente noi eravamo un paese che, diciamo, riferiva a tre forme di sovranità, tutte in qualche modo esterne a noi. Stati Uniti, Unione Sovietica, per tramite del famoso Partito Comunista più forte dell'Occidente o alla pari con quello francese, e la Chiesa, che sì, è un'entità, diciamo, culturalmente nostra, ma poi è anche dotata di un suo universalismo e anche di una sua, di un suo limes proprio spaziale, cioè ciò che resta dello Stato della Chiesa, Città del Vaticano, che la rende in parte anche altro da noi. E ripeto, non è per diciamo giustificare, ma come attenuante generica, ripeto, siamo, diciamo, anche lì nella necessità di reimparare un po' a pensare. Certo, i nostri tempi sono un po' troppo lunghi, dovremmo reimparare un po' più in fretta, è quello che ci sforziamo di fare all'IMES, con i limiti del caso, perché anche noi siamo figli del nostro tempo, del nostro paese, e comunque, diciamo, cercare di contribuire a un auspicato risveglio, che poi è un risveglio che però lo abbiamo visto anche nel panel prima di questo, diciamo, quello appunto con, come dice la barzelletta, con il francese, il tedesco e l'inglese. Ecco, per chi l'ha seguito e ha sentito come parlava il professore tedesco, pur essendo Maximilian Terralle uno che anche sull'IMES e altrove perora, diciamo, una dimensione più strategica della Germania, poi il suo discorso tendeva un po' a vitarsi su se stesso, perché sì, ma come? Perché l'arma nucleare no. L'esercito europeo forse, dobbiamo stare nella NATO sì, ma pacificamente. C'è il confronto Cina-Stati Uniti, lo dobbiamo sapere, però con la Cina dobbiamo continuare a commerciare esattamente come se nulla fosse. Diciamo che qualche piccola contraddizione ce l'abbiamo un po', cioè, non solo noi, ecco, però noi siamo una rivista italiana di geopolitica e cerchiamo di guardare anche e soprattutto al nostro.
Allora, io intanto vedete alle mie spalle, anche, diciamo, in streaming, una delle carte di questo volume di Limes di cui parleremo più avanti, ma guardavo il telefonino perché appunto grazie al telefonino arrivano le domande che potete scrivere nei commenti dello streaming che mi vengono girate. Ce n'è una, Dario, appunto girerei proprio a te. Emanuele ci chiede: la strategia americana, la strategia di evitare che una potenza domini una macroarea geografica è molto chiara, e questo anche grazie alle nostre trasmissioni, mi sa, perché è un tema su cui torniamo spesso. Ma è possibile, torno alla domanda, definire in una frase altrettanto chiara la strategia della Repubblica Popolare Cinese?
Ovviamente si tratta di una parte della strategia statunitense, non è tutta la strategia statunitense, non è nemmeno soltanto statunitense. Cioè, l'egemone storicamente, qualsiasi egemone, vuole evitare che una nazione o un soggetto domini il continente d'appartenenza, perché poi può distogliere lo sguardo dal diretto territorio a cui pertiene per alzarlo e guardare al resto, quindi per diventare insidioso altrove. Questo lo facevano tutti gli egemoni prima degli Stati Uniti, lo fanno anche gli americani, una parte della strategia americana. Gli studenti della scuola di Limes lo sanno molto meglio, nel senso, non sentono soltanto dei frammenti. Ciò che capita nelle nostre trasmissioni è che è come se vedessero un trailer, questo lo diciamo per chi ci ascolta, cioè sentono dei frammenti di lezioni che in realtà in forma compiuta stanno soltanto nella nostra scuola. Infatti la domanda è interessante, ma dovrebbe sapere, se avesse frequentato la nostra scuola, che la strategia americana non soltanto è più complessa di così, cioè anche altre parti. Quindi se a te mi viene chiesto di identificare una sola parte di quella cinese che possa essere analoga a quella americana, non c'è, perché la Cina non domina nessun continente al momento, quindi non può avere questa parte. Se dovessimo prendere un principio comunque cogente della strategia cinese, che è fisso nella mentalità oggi della Repubblica Popolare, ma storicamente dello spazio sinico, potremmo dire ad esempio la necessità di evitare che il paese si spacchi in due tra la costa e l'entroterra. Se volessimo metterla in forma estrovertita, ciò che riguarda gli altri, c'è inevitabilmente nella strategia storica cinese la necessità di essere invasi via terra e quindi di dover controllare quei cuscinetti che fanno da corona al nucleo Han, che è spostato verso oriente, sulla costa, verso la costa. Quindi la necessità millenaria, bimillenaria, di controllare le periferie, che poi possono essere dal Tibet, rimontando la Mongolia, ma anche il Xinjiang, eccetera. Quindi, se per rispondere alla domanda, non c'è una parte analoga alla strategia cinese, che non è che la Cina ha la necessità che una nazione non domini l'Asia, certo ce l'ha, ma non è ancora a quel livello, vorrebbe dominarla da sé l'Asia, quindi per trovare qualcosa di simile dobbiamo andare in una forma di introversione per quanto riguarda Pechino, al massimo, e chiudo, come forma estrovertita c'è la necessità per la Repubblica Popolare di controllare le rotte marittime, da cui dipende sia per l'approvvigionamento che per l'esportazione delle proprie merci, ma non ci riesce ancora, è parte della sua strategia che non riesce ancora a centrare per colpa degli americani.
Allora, io intanto vedo se ci sono altre domande. Intanto si può mostrare questa carta che ho messo alla slide, appunto Emanuele, in questo volume trovi una, ma anzi due carte importanti che infatti campeggiano qua in grande dimensione anche a Genova, appunto su come l'America sogna le Cine e la Cina del sogno cinese. Qui vedi proprio cartografato nelle carte appunto di Laura Canali, disegnate da Laura Canali, questo aspetto di cui stava parlando Dario. C'è un'altra domanda su cosa fanno i militari americani in Italia, qui il discorso sarebbe lungo, però rimando a una futura puntata che noi faremo sicuramente con Federico Petroni sulle basi americane nel mondo e in Italia. Vuoi dire qualcosa sui militari italiani?
Che ci fanno in Italia?
Tante cose.
Ma io lo girerei a chi ce l'ha chiesto, domanderei secondo lei che cosa fanno i militari americani in Italia e che fanno? Ricordano, hanno una duplice funzione, ricordano che qui siamo nel loro mondo, cioè che noi la guerra l'abbiamo persa e quindi questa è roba loro, nel senso di sovranità, la sovranità ultima è la loro, che siamo nel campo statunitense, e poi l'altra dimensione, utilizzano l'Italia come piattaforma sia difensiva propria che anche offensiva quando devono combattere altrove. Questo fanno in Italia i militari statunitensi, ma non sono in vacanza. Ecco.
Tra l'altro le basi militari americane in Italia stanno acquisendo anche importanza, in particolare quelle in Sicilia, quelle nel sud Italia, ma appunto ne parleremo in questa puntata. E volevo mostrare quest'altra carta di Limes, la popolazione mondiale nel 2050, perché il tema demografico è tornato spesso in questo festival, Fabrizio, e perché ovviamente il trend demografico, essendo facilmente prevedibile nel medio periodo, è uno appunto delle variabili più usate quando dobbiamo discutere di futuro, però abbiamo visto come non sempre la crescita demografica può essere vista come un vantaggio, ma può essere anche uno svantaggio.
Ovviamente, la futurologia in qualsiasi sua forma, almeno per come la vedo io, è questa la forma che abbiamo cercato di applicare noi, di praticare noi, è una futurologia molto con i piedi per terra, quindi non cose campate in aria, ma dinamiche che diciamo si pensa di poter discernere sulla base di elementi concreti in parte già apparenti. Però ha due rischi estremi, diciamo, da un lato la totale aleatorietà, e quindi l'iperuranio, e dall'altra però, per sfuggire a quel rischio, il suo esatto contrario, il determinismo, cioè dal momento che io devo prevedere il futuro con un po' di attinenza alla realtà, e quindi io tendo a prendere delle dinamiche, diciamo degli aspetti che già sono evidenti, che sono già in corso, e le proietto. E dal momento che noi mentalmente siamo biologicamente programmati a cercare la prevedibilità, questo tipo di proiezioni che uno fa tendono a essere lineari. Cioè, diciamo, quello che noi vediamo adesso lo proiettiamo nel futuro come se la dinamica non subisse oscillazione o quant'altro. La demografia, secondo me, è un aspetto molto, un esempio molto calzante di questo, perché sì, certo, è già in corso, lavora sul lungo periodo, però chiaramente diciamo, non dà nulla per scontato, perché al netto di cataclismi che non auspichiamo, ovviamente, anche ben più gravi della già grande grana del Covid, che è grana eufemistico, chiaramente diciamo, la demografia non è di per sé un elemento né di forza né di debolezza, va inserita in un contesto, quindi qui ritorna la maledizione della multidisciplinarità che richiede di mettere a sistema vari elementi. Dov'è un vantaggio? Ovviamente è un vantaggio in paesi che hanno già le risorse economiche, infrastrutturali, intellettuali e via dicendo, per farne un elemento di forza. Se voi siete invece un paese, o vivete in un paese gravemente sottosviluppato, si sarebbe detto un tempo con linguaggio politicamente scorretto, quello diventa un fardello. E quindi magari il governo di quel paese che tenderà a fare? O a scoraggiare le nascite, la famosa politica del figlio unico, o a incoraggiare o comunque a non ostacolare il deflusso. Il caso tipico tra i casi tipici, cioè quello cinese, vedete, la Cina in questo momento ha il problema degli effetti inerziali della politica del figlio unico, non solo perché questa politica, tra l'altro, inserendosi su tradizioni culturali che tendenzialmente, questo anche in India, la stessa cosa avviene purtroppo, anche se lì non c'è la politica del figlio unico, dove si privilegia il figlio maschio, gli infanticidi nelle famiglie povere che non si potevano permettere più di un bambino, di neonate, ha fatto sì che tra l'altro ci sia adesso un notevole squilibrio tra maschi e femmine. Non c'è solo quanti si è, non è solo quello, è anche il rapporto, perché chiaramente se il rapporto è troppo squilibrato e ci sono troppe maschi per poche femmine o viceversa, la demografia poi ne risente a prescindere dalle politiche governative, e questo è un punto. Il secondo punto è che paradossalmente tutto questo ha creato un'accentuazione ulteriore dei divari interni di sviluppo, di cui in particolar modo Giorgio Cuscito ci ha parlato molto, e che mettono in qualche modo in forze o comunque sotto tensione l'unità del paese, perché ovviamente arrivati a questo punto le parti che si sono sviluppate di più sono quelle dove c'è una borghesia, una classe media che si può permettere a questo punto i figli, in questo caso dopo il terzo, perché adesso è stato portato al 3 il limite oltre il quale non si deve pagare, o comunque semplicemente si può permetterne di farne 3 perché li può mantenere. Paradossalmente adesso nelle parti più povere della Cina, che intravedono il progresso, dove magari molti, da cui molti emigrano verso la costa se il regime glielo permette, ma negli anni passati gliel'ha permesso, che cosa succede? Che molte famiglie non li fanno nemmeno 3 figli pur potendo. E quindi si creano degli squilibri che poi tendono a perpetuarsi. Caso opposto, gli Stati Uniti, che pur importando molta immigrazione, riescono comunque a mantenere un tenore di vita alto che sì, da una parte magari impigrisce e rende postorici, ma dall'altra comunque fornisce proprio anche le basi materiali della potenza. Ecco, da questo punto di vista, quindi, con tutte le diseguaglianze interne che gli Stati Uniti hanno. Quindi la demografia è al contempo un'arma e non, un elemento previsionale ma anche un'incognita a seconda di dove viene collocata. Noi siamo un continente in decrescita da questo punto di vista. Noi tra l'altro come Italia abbiamo una demografia che fa il paio con quella giapponese per essere la peggiore in termini di crescita, poi però c'è la Germania anche dopo che non scherza, tant'è vero che nel precedente dibattito il francese rivendicava anche con una certa schadenfreude, per dire alla tedesca, cioè per invidia dei malanni altrui, il fatto che tra un po' i francesi saranno nuovamente più dei tedeschi, cosa che non avviene da più di un secolo, anzi quasi due. E certo, questo per la Francia, in un confronto con un altro paese ricco come la Germania, può essere, direi con una certa precisione, con una certa accuratezza, in prospettiva visto come un elemento di vantaggio, perché difficilmente tra 30 anni la Francia con più abitanti avrà problemi di sovrappopolazione e non saprà come sfamare questi figli in più della Repubblica, mentre invece magari per la Nigeria è un po' diverso. Quindi anche il concetto di sovrappopolazione e quello di risorse in genere, di scarsità o meno di risorse, di risorsa o di fardello, è anche un concetto fungibile, cioè nel senso che se un elemento è una risorsa o meno, se un paese è sovrappopolato o meno, ha scarsità di risorse o meno, dipende anche dalla sua capacità proprio di produrre ricchezza, benessere e di mettere a sistema ciò che ha. Per un paese povero, istituzionalmente poco dotato, oltre una certa soglia sei sovrappopolato. Per un paese ricco, oltre quella soglia non sei sovrappopolato, sei potenzialmente più forte perché hai non solo più bocche da sfamare, ma anche più cervelli da mettere al lavoro, ma perché quei cervelli li sai nutrire e li sai far studiare e magari li sai far anche lavorare e dargli uno sbocco di vita.
Allora, io vi ricordo che per rivedere i panel a cui accennava Fabrizio avete già sul canale la diretta integrale delle 3 giornate. Nei prossimi giorni ci saranno invece i video dei singoli eventi, quindi sarà ancora più facile. E Dario, allora ci chiede invece Andrea Derme, Roma, che il trattato del Quirinale, cioè il trattato che ci cingiamo, ma già da un po' non arriva poi questa firma, non so se su questo vuoi dire qualcosa, tra Italia e Francia, che impatto avrà sulla nostra proiezione futura?
Beh, 25 novembre si firma, 25-26 novembre sarà a Roma Macron per firmare il trattato del Quirinale. Il trattato del Quirinale è il migliore dei mondi peggiori possibile, mettiamola in questa maniera, cioè l'Italia più o meno correttamente ha stabilito che la Francia è il male minore, perché il trattato del Quirinale ha molti rischi, cioè rischiamo di finire definitivamente dentro anche la sfera di influenza francese, abbiamo dentro la sfera di influenza americana, dentro quella tedesca, probabilmente finiremo anche dentro quella francese, quindi esposti come già siamo peraltro ad acquisizioni un po' selvagge sul piano industriale da parte francese, costretti ad accettare soprattutto le decisioni di Parigi in Nord Africa e nel Sahel, difficoltà nel Mediterraneo ancora dietro a Parigi, però ci sono mali, per questo dico più o meno correttamente, che sono anche peggiori. Cioè, il trattato del Quirinale rappresenta la debolezza assoluta del nostro paese, ma è la realtà, e quindi con coscienza in questa fase più di tanto non si può fare, quindi si è stabilito che il male peggiore è la Turchia, che ci crea notevolissimi problemi in Libia come nei Balcani, essenzialmente ci cinge da sud e da est, dalla Libia all'Albania. L'Albania ha affidato di fatto l'ammodernamento delle proprie forze armate proprio alla Turchia, quindi ci ritroviamo adesso schiacciati sulla Francia per due ragioni. La prima è proprio in funzione antiturca, non necessariamente di importanza, ma comunque la prima dell'enunciazione in funzione antiturca, perché la Francia ha stabilito a sua volta in questi mesi che la Turchia è il suo principale nemico, sia nel Mediterraneo, quanto in Nord Africa, quanto nel Sahel, quanto dentro l'esagono francese. Cioè Parigi dà la colpa alla Turchia di formare alcuni imam che vivono sul territorio francese e che, secondo l'Eliseo, avrebbero un ruolo molto negativo nella non integrazione, non solo non assimilazione di discendenti di immigrati. Allora noi per questa comunanza ci avviciniamo alla Francia, ma oltre a questa ce n'è un'altra, forse anche più rilevante, dipende dai punti di vista. Esattamente come Parigi abbiamo il terrore che la Germania possa tornare ad un'austerità austera nei prossimi anni, cioè dopo essersi esposta in questi mesi per salvare l'Eurozona attraverso il Next Generation EU, cioè Berlino garantisce con la propria solidità finanziaria l'emissione di bond da parte della Commissione Europea, come anche hanno testimoniato le ultime elezioni tedesche, non ci voleva molto ad immaginarlo, basta conoscere un po' il paese. Voglia di farlo sine die non ce n'è, non si registra nella Repubblica Federale. Il terrore tanto per l'Italia quanto per la Francia è che si torni indietro, il che vorrebbe dire più o meno bancarotta da queste parti, più o meno, ma non siamo lontanissimi. Nel caso si interrompessero quei fondi, quelli che poi sostanziano il cosiddetto PNRR, dove c'è una R di troppa e noi che è una parolaccia, no? Ma non la stiamo a ripetere. Quindi l'idea dentro il trattato del Quirinale è che due debolezze, cioè quella italiana e quella francese, messe insieme fanno un peso maggiore in funzione anche di freno alla Germania, oltre che alla Turchia. Il problema per noi qual è? Sì, forse due debolezze fanno un peso maggiore che non prese singolarmente, ma non sono mai alla pari due debolezze, no? Questo ce lo insegna la letteratura russa, le famiglie infelici sono tutte infelici a modo loro. In questo caso si finisce inevitabilmente per avere uno sopra l'altro ed è la Francia sopra di noi. Quindi ripeto, se dovessimo usare uno slogan, il trattato del Quirinale è il migliore dei mondi peggiori possibile.
E allora ci hai dato anche un po' un accenno di quello che sarà l'evento conclusivo di questo festival, alle 18 Italia 2051, dove tu interverrai con la Popistelli e Lucio Caracciolo e appunto parete dell'Italia, che è sempre, no, l'argomento, il direttore ricorda sempre, no, come l'IMES, la rivista italiana di geopolitica, e quindi giustamente il festival si conclude con questo evento. Ma prima di questo, prima delle 18, cioè subito dopo noi, il tempo di una breve pausa per fare entrare e uscire delle persone, si parlerà della Chiesa. Questa Chiesa ha un futuro, e diciamo tema di grande attualità, perché abbiamo la Chiesa in grande difficoltà. Quindi allora l'invito è a seguire questa fase finale del festival e poi di seguire tutte le trasmissioni sul canale YouTube di Limes, e colgo l'occasione per ringraziare tutti, perché abbiamo raggiunto e superato il traguardo dei 100.000 iscritti, quindi grazie, ma continuate ancora a iscrivervi, e quindi grazie a Fabrizio Maronte e a Dario
Fabri.
Grazie
a te, Alfonso.
Grazie ad Alfonso
e buon proseguimento del festival.